Terminiamo questo lungo sermone sul monte che ci ha visto diverso tempo impegnati nella predicazione di questo lungo discorso che Matteo riporta nel suo Vangelo. E come ogni sermone, Gesù arriva alla conclusione con un appello, con una conclusione di tutto ciò che è esposto finora. Perciò oggi vedremo questa conclusione. Ho sentito una volta una bella frase di una persona che dice: se vuoi fare veramente colpo sulle persone, di che tu sei alla ricerca di una verità. Questa è una frase che colpisce molto chi ascolta. Ma una frase molto arrogante che puoi dire è quella di averla trovata. Perché il mondo non vuole sentire una verità assoluta. Infatti viviamo oggi in un contesto di pluralismo, dove non esiste nessuna verità assoluta, ma esistono tante mezze verità e ogni punto di vista lo contiene. Ciò che viene chiamato salvezza, da un punto di vista religioso e nel cristianesimo, ha più o meno un equivalente al nirvana nel buddismo o alla sottomissione ad Allah nell'Islam, o seguendo anche la Torah nell'ebraismo. In questa prospettiva, nel 1932 un evangelico ha detto che l'emergere delle varie religioni dal loro isolamento, le religioni devono uscire dal loro isolamento per formare una comunità mondiale in cui ogni persona si ritrova la sua religione. Questa è la stessa filosofia che ha guidato la costruzione della Torre di Babele. In pratica, questa ideologia del pluralismo religioso crede che l'Islam, ad esempio, sia sostanzialmente simile al cristianesimo nella sua visione generale e dice che la conclusione è che i cristiani dovrebbero essere più preoccupati di avere un dialogo con i musulmani che affermare che invece Gesù Cristo è l'unico salvatore. Infatti affermare che Cristo è l'unica via per andare al Padre per il mondo è un'offesa e suscita le ire del mondo. Ma del resto le parole stesse di Gesù sono parole sempre dure e anche ai suoi tempi era sempre motivo di scontro. Gli ebrei, dopo un suo lungo discorso, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Come detto, questo sermone volge al termine e Gesù porta l'uditorio a una conclusione. Le norme che ha prescritto su questo lungo sermone sono dei canoni molto duri, molto severi, e Gesù non ammorbidisce nel suo finale le sue conclusioni. In pratica, adesso porta il suo uditorio a un passo fondamentale. In pratica gli dice: scegliete. Come abbiamo sentito questa mattina, anche Giosuè ha portato, dopo un lungo discorso delle considerazioni, Giosuè aveva portato il popolo di Dio a scegliere quale Dio volevano servire. Allo stesso modo Gesù ha questo appello al suo uditorio: fate una scelta, fate una scelta. E del resto non ha nessuna finalità un sermone che non sia recepito. Un sermone non è semplicemente un discorso, un bel discorso che noi possiamo ascoltare, ma è un discorso che deve essere o fatto entrare nella propria vita o respinto. Gesù, nel passo che abbiamo letto, userà quattro illustrazioni nelle quali chiarisce che alla fine esistono solo due categorie di uomini nel mondo. Nonostante le infinite sfumature del pluralismo religioso. Quattro illustrazioni che ci permetteranno di vedere quali sono le scelte dell'uomo che compie e il perché. Vedremo l'illustrazione delle due porte delle due vie, l'illustrazione dei due alberi con i loro frutti, l'illustrazione delle due vite religiose e l'illustrazione di due fondamenti diversi. Come detto, le parole di Gesù in questo sermone sono ed erano in contrasto con i capi del giudaismo, ma sono in contrasto non solo con gli uditori di allora, ma potremmo dire anche con qualsiasi religione o qualsiasi religioso del mondo oggi. Questa verità che Gesù ha esposto sarà la verità con la quale l'umanità sarà misurata. Ed ecco l'inevitabile decisione che ogni persona deve prendere, e questa non è la prima volta che una decisione di questa portata viene fatta. Come detto, Giosuè aveva chiamato il popolo a scegliere, ma abbiamo tanti altri esempi nel corso della storia della Bibbia. Elia, dopo aver sterminato i falsi profeti di Baal, disse: fino a quando zoppicherete da due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo; se invece lo è Baal, seguite lui. E il popolo non gli rispose nulla. Geremia disse, incaricato da Dio: dirai a questo popolo, così dice il Signore, ecco, io pongo davanti a voi la via della vita e la via della morte. La verità è che non ci sono molte strade per il paradiso, per la salvezza, ma ne esiste solo una. Non ci sono molte buone religioni, ma solo una. L'uomo non può venire o andare a Dio in nessuno dei modi, dai modi o dalle idee che lui si pone, ma solo nell'unico modo che Dio ha fornito all'uomo stesso. Ed è importante comprendere molto bene questa questione fondamentale. Gesù non sta parlando di diverse religioni, sta parlando della giustizia di Dio contrapposta alla giustizia dell'uomo. La parola di Dio infatti si oppone alla saggezza dell'uomo, alle sue idee, alle sue filosofie, perché la grazia è contraria a quello che l'uomo apprenderebbe al volo, quello di un messaggio basato sulle opere. E pensate, tra la folla che stava circondando Gesù in questo sermone c'erano probabilmente dei curiosi, ma c'erano i discepoli più stretti di Gesù e c'erano anche degli uomini molto religiosi. Ma il messaggio è uguale per chiunque di loro, per chiunque, qualsiasi possa essere il loro pensiero. Gesù prende tutto l'uditorio e pone questa scelta. La prima illustrazione la troviamo dai versetti 13, dove Gesù dice: entrate per la porta stretta, poiché è larga, e entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. I contrasti in questo passo sono semplici. Gesù usa un gioco di contrasti. C'è una via, una porta stretta contrapposta a una porta larga, una via angusta contrapposta a una via spaziosa, una via che è percorsa da pochi mentre c'è una via percorsa da molti, e contrappone una via che porta alla perdizione da una che invece porta alla vita. Entrate è la prima parola che Gesù usa in questa conclusione ed è imperativa, pone un ordine. Questo significa che l'uditorio doveva avere una grande urgenza, c'è importanza e una necessità assoluta. Ma entrare dove? Il tema del sermone, come abbiamo visto, è l'ingresso nel regno dei cieli. Tutto ciò che Gesù ha esposto fino a questo momento ha come tema questo tipo di regno. Questa porta che Gesù invita a entrare è una porta che lui definisce stretta e trasmette il senso dei requisiti rigorosi che lui ha già esposto. Questa porta è stretta, esigente e piccola nella sua dimensione. E le beatitudini avevano già mostrato le caratteristiche del regno, del cittadino del regno, quanto non fossero facili umanamente e neanche desiderabili da nessun uomo. L'ingresso in questa porta infatti richiede il pentimento, l'umiltà, l'essere mansueti per lasciarsi guidare, essere affamati di giustizia, un rinnovamento del proprio cuore e una nuova esistenza, abbandonando gli sforzi verso la propria realizzazione fino a donare la propria vita al Signore stesso. La porta è stretta e rappresenta Gesù con le sue parole. Non esiste un altro ingresso. È una porta attraverso la quale la porta, il termine tecnico è una sorta di tornello. Avete presente cos'è un tornello? Un tornello è una porta che permette il passaggio solo a una persona. Sono andato una volta allo stadio e c'era questo tornello dove effettivamente non poteva neanche quasi entrare chi aveva una borsa o uno zainetto. Proprio ci passava appena appena una singola persona. E questa porta stretta ci dà l'idea che puoi varcare questo accesso senza portare nulla, nulla. E questo messaggio era un invito scioccante per coloro che stavano ascoltando. Israele infatti credeva in un Messia che invece avrebbe spalancato le porte a questo regno. In un certo modo Dio aveva continuamente promesso al suo popolo l'avvento di questo regno. Inoltre c'era la giustizia dei farisei che in un certo modo si sentivano quasi ponevano a Dio l'obbligo di farli entrare perché loro meritavano questo ingresso. Eppure Gesù in questo sermone ne aveva denunciato il loro fallimento. Ciò che alla gente appariva come una grande spiritualità non era altro che per i farisei un'autocelebrazione delle loro capacità. Attività, come abbiamo visto, nobili come l'elemosina, la preghiera, il digiuno, non erano altro che un aspetto del loro formalismo che nutriva se stessi e che non cambiava il loro cuore malvagio. Ciò che facevano aveva il solo scopo di essere visti, di essere approvati dal popolo, di avere potere sulla gente e sentirsi migliori degli altri. E pensate, la porta del giudaismo poteva apparire anche stretta con tutte le regole che c'erano, ma non così stretta da rinunciare a se stessi. Gesù al versetto 14 dice che è angusta la via che conduce alla vita. Non solo la porta è stretta, ma la via è angusta. Dall'idea di avere, ricevere pressioni in questa via, e Matteo usa questo termine sempre legato a stati di sofferenza. La via angusta infatti richiede sforzi, è una via difficile da percorrere, perché la via della croce è la via della negazione di se stessi. Angusta ha a che fare con il lamento ed è collegata anche alla sofferenza e alla persecuzione che i discepoli incontreranno in futuro. La via è angusta perché è la via della totale perdita di ciò che si era prima. In contrasto, Gesù pone invece una porta larga. Larga significa che è spaziosa, un posto in cui si può vivere comodamente e non disturbati o molestati. Sebbene sia ampia, e la via che poi si apre è una via comoda, pensate, Gesù dice che la destinazione di questa via è la perdizione, perciò è una tragedia. perdizione significa una distruzione finale, mentre il termine vita della via angusta si riferisce alla vita eterna. La domanda è: dove sono queste porte in relazione alla vita? Le porte sono alla fine della vita dell'esistenza dell'uomo o sono un qualcosa che incontriamo prima e poi percorriamo? Gesù sta comandando l'ingresso nel modo segnato in questo sermone. Sta incoraggiando i discepoli impegnati e sta dando un invito fermo a scegliere questo percorso. La verità in questo passaggio è che questo non è un imbuto che semplicemente si restringe, ma una rottura decisiva con il passato. La porta della fede è stretta e la via angusta. Non c'è spazio per i desideri, per le glorie mondane, per i sogni, per ciò che il mondo considera ricchezza. Siamo fuori da questa porta e da questa via fino a quando non ci spogliamo della nostra vita e restiamo vestiti solo di penitenza. È quello che Paolo chiama spogliarsi del vecchio uomo e del rivestirsi del nuovo uomo. Gesù chiama alla rinuncia a se stessi, all'umiltà, che è una chiamata sgradevole per il naturale orgoglio degli uomini, e sappiamo quale orgoglio investisse coloro che lo stavano ascoltando. Ciò che Gesù propone in questo passo è odioso per gli uomini. Sono troppo orgogliosi ed egoisti per percorrere questa strada verso il cielo. Eppure è l'unico via, l'unico modo giusto. Il cristiano perciò si trova a nuotare controcorrente. Deve fare di più in quanto deve andare contro se stesso, e in questo modo questa strada è stretta. Per andare invece incontro alla distruzione basta lasciarsi andare dal flusso della corrente e galleggiare e avere una compagnia, la compagnia che più ti piace. Israele credeva in una via larga. Il Messia avrebbe inaugurato i tempi di abbondanza che non erano mai stati goduti. Ma la via è ampia e la vita facile, attraente, che indulge verso il peccato, che è permissiva e che è orientata e governata dai pensieri del mondo. È una via popolare e popolata e preferita dalla maggior parte delle persone. Ci sono poche regole, poche restrizioni e pochi requisiti per percorrere quella via. È la via che soddisfa il proprio io ed eleva la considerazione di sé. In un certo modo puoi anche professare Gesù in questa via ampia, o almeno essere religioso ed essere accettato da tanti. Nella via larga, infatti, il peccato è tollerato, la verità è moderata e l'umiltà è ignorata. C'è una forma del vivere in modo santo, ma se ne esclude la potenza. La parola di Dio è sì lodata, ma non è studiata e le sue norme non vengono né ammirate e né eseguite. Questa via non richiede la maturità spirituale, non richiede carattere morale, non richiede impegno e sacrificio. È il modo semplice di seguire il corso del mondo secondo quello che il principe del potere dell'aria mette nella testa degli uomini. La porta stretta e la via angusta è per pochi in contrasto con tanti della porta larga e della via spaziosa. Non dobbiamo perciò giudicare una verità se tanti o pochi la seguono. La maggioranza, secondo le parole di Gesù, non ha sempre ragione. Il fatto che tutti lo facciano non è la prova che stanno facendo la cosa giusta. Spesso però le persone sono attratte da quello che fa la folla. Il popolo di Dio storicamente è sempre stato una minoranza nel mondo e il motivo non è difficile da scoprire. Il modello di vita è stretto, è solitario, è costoso, è angusto e richiede tutto quello che si ha. Se la salvezza è gratuita, la santificazione ha un costo elevatissimo. E la Chiesa non può comportarsi come se non possedesse questa verità, come se non avesse questa direzione per la vita, come la Chiesa non può essere soggetta alle mode e agli influssi del mondo e farsi orientare dal pensiero, dalle nuove filosofie. La Chiesa ha una sicura parola di verità che non è solo in grado di salvare, ma è in grado anche di equipaggiare il suo popolo per vivere questi aspetti. Queste verità che Gesù espone sono verità spaventose. Dovrebbero sollevare grandi domande in tutti coloro che le ascoltano. In che direzione sto andando? Per quale strada sto viaggiando? In uno di queste due strade, sia io che te siamo in cammino. Non c'è un'altra alternativa. E possa Dio darci uno spirito onesto per mostrarci quale porta abbiamo varcato e su quale via siamo incamminati. Ma trovare questa porta e percorrere questa via ha anche grandi ostacoli. E passiamo alla seconda illustrazione, quella dei due alberi e i loro frutti. Gesù dice: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fiche dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco, li riconoscerete dunque dai loro frutti. Al versetto 15 Gesù dice: guardatevi dai falsi profeti. Guardatevi, anche qua un altro imperativo, significa occuparsi, dedicarsi, preoccuparsi, prendersi cura, prestare attenzione, stare in guardia. Cioè, in pratica, il messaggio che Gesù ha illustrato è in pericolo da parte di qualcuno che invece spinge verso un'altra direzione. Infatti esiste un pericolo per non entrare nella porta stretta e percorrere la via angusta, perché qualcuno indica altre vie da percorrere, altre vie che sembrano portare alla salvezza. Il fatto che Gesù dica che ci sono dei falsi profeti significa che queste persone raccontano delle menzogne, che ingannano e che dicono delle bugie. È interessante che nella Bibbia si parla spesso di falsi fratelli, di falsi apostoli, di falsi insegnanti, di bugiardi e di falsi testimoni. Coloro che ascoltavano questo sermone dovevano interrogarsi sui capi religiosi. Pensate, loro erano le guide spirituali allora, e ai loro occhi questi uomini sembravano buoni, li stimavano, insegnavano le verità spirituali sul Messia e sul suo regno. Il loro messaggio e la loro condotta, in un certo modo, poteva apparire agli occhi di queste persone fedeli al testo. E pensate quanto, come sia difficile cambiare la mentalità alle persone attraverso questo esempio di Gesù. Pensate, gli ebrei vivevano sull'indottrinamento e si consideravano l'unica via per andare al Padre. Il rispetto della legge era visto come un comportamento onorevole, mentre la disobbedienza come vergognosa. E i requisiti per avere una vita di successo in Israele erano semplici. Le persone potevano mantenere il loro status nella società semplicemente ricordando agli altri tutte le loro buone azioni che facevano. Vi ricordate in Luca 18 quando Gesù espone la preghiera del fariseo contro quella del pubblicano, come il fariseo mostrava pubblicamente quello che lui faceva, digiunava due volte, che non è neanche prescritto da nessuna parte, quante opere faceva, contrapposto invece all'umiltà e al pentimento del pubblicano. Il sermone perciò getta potremmo dire una bomba, è una sfida per coloro che stavano ascoltando ed è una sfida soprattutto per i capi religiosi. Gesù espose la loro ipocrisia e sia la loro dottrina sia il loro stile di vita sono considerati falsi da Gesù. E lo fece in un modo tale che, come abbiamo letto alla fine, la gente rimase stupita delle parole di Gesù, del suo insegnamento, per come lui insegnava come uno che avesse autorità. Gesù disse ai suoi discepoli di mettere alla prova questi falsi insegnanti e maestri, non dal fatto se profetizzavano nel suo nome, ma a considerare i loro frutti. Un test che è costantemente prescritto in tutto il Nuovo Testamento per determinare se un profeta è vero o falso e identificarlo attraverso i suoi frutti. Gesù dice: guardatevi dai falsi profeti. Questo tipo di avvertimento si appella alla ragione di coloro che stavano ascoltando, ma implica anche la necessità di conoscere la verità per considerare la natura di questi frutti. Studiare la dottrina non è un esercizio irrilevante o inutile. Nella difficoltà a entrare per la porta giusta, il mondo perciò ha a che fare con la menzogna e con l'inganno. Aggiungi a questa parola falso la parola profeta e abbiamo un falso profeta, qualcuno che apparentemente parla bene eppure sta portando sulla cattiva strada. In che modo agiscono i falsi profeti? Non sono riconoscibili a prima vista. Gesù dice che si mascherano in vesti da pecora, perciò sembrano assolutamente inoffensivi. Sono uomini che possono apparire sinceri, leali, non pericolosi, hanno un'apparenza rassicurante, come detto appunto da pecora. A prima vista sembrano, come detto, innocenti. Eppure dentro sono dei lupi. Possono anche in un certo modo avere una parvenza di cristianità. E Gesù è interessante che non invita a guardarsi dal mondo pagano dove il male dilagava alla grande. Gesù invita invece a guardarsi da coloro che usavano il nome di Dio e in un certo modo portavano su una falsa strada. Nel capitolo 23 di Matteo, al versetto 15, dice: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito, e quando lo avete fatto, sentite bene, lo rendete figlio della Geenna, il doppio di voi. Cioè, questi uomini portavano parola di Dio, ma questa parola era falsata da loro stessi. Paolo dice in Romani 16, 17 che vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio quelli che provocano divisioni e scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù, ma il proprio ventre. E con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Perché così tante persone vengono ingannate? Io non so se forse molti di noi vi avete un'immagine di cosa è successo intorno alla metà degli anni Ottanta. Jim Jones, il nome non dice niente, aveva fondato una chiesa chiamata il Tempio del Popolo. Questo uomo aveva portato la sua congregazione al più grosso suicidio di massa mai registrato sulla terra, circa 900 persone che si sono suicidate in un momento. Io ricordo di aver visto le immagini al telegiornale. Jim Jones era un uomo che predicava la parola di Dio, che ha saputo ispirare la speranza, era impegnato con le persone bisognose, consigliava prostitute e drogati e aiutava prigionieri e delinquenti minorenni. Combatteva contro la segregazione razziale e in un certo modo la sua predicazione trovò grande riscontro soprattutto nel mondo verso coloro che i neri che erano in quegli anni, negli anni dopo la guerra, ovviamente segregati. Aveva una clinica sanitaria, ha organizzato un centro di formazione professionale, ha fornito assistenza legale gratuita, fondati centri comunitari e si dice che lui avesse avuto il potere di scacciare demoni, di fare miracoli e di guarire. Però era un falso profeta. Per quanto usasse la Bibbia, a un certo punto incominciò anche a rinnegarla pubblicamente ai suoi adepti e si promuoveva il suo carisma attraverso l'uso di celebrità, perché anche è riuscito a arrivare anche a delle cariche statali abbastanza importanti, manipolava la stampa e usava solo le storie a lui favorevoli. E ha usato la lingua e le forme di fede per ottenere il suo potere. Ma questo uomo ha portato su una falsa strada, usando anche il nome di Cristo, 900 persone alla distruzione totale. Come possiamo difenderci da questi falsi profeti? Cosa dobbiamo discernere? Cosa dobbiamo cercare? Gesù dice: li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fiche dai rovi? E poi Gesù dice che fa questa analogia con l'albero buono che fa frutti buoni e l'albero cattivo che fa frutti cattivi. Dai loro frutti li riconoscerete. In sostanza, il vero cuore di una persona si misura alla lunga sul suo comportamento. Le azioni parlano più delle sue parole. Gesù non ci guida a valutare solo le parole, ma o lasciarsi ingannare da miracoli o quant'altro, ma a considerare l'aspetto della vita di queste persone, di chiunque parla a nome di Dio. In Giovanni, prima Giovanni capitolo 4, Giovanni scrive: amati, non credete ad ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti per vedere se provengono da Dio. Come detto, Gesù dice in questa domanda: si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Sia gli alberi buoni, sia gli alberi cattivi producono frutti della propria specie. Non è possibile fare diversamente. La parola cattivo compare due volte in questi versetti. La prima volta ha a che fare con qualcosa di marcio, senza valore, e la seconda, cattivo, ha a che fare con cose senza valore, non spirituali, blasfemie, peccaminoso. I cattivi frutti racchiudono l'intera gamma del significato del peccaminoso alla preoccupazione delle cose senza valore. In sostanza, non si può pretendere di essere quello che non si è. Tutti i falsi profeti trasgrediranno prima o poi gli standard del vero credente perché cercheranno di glorificare se stessi e non Dio, perché sono materialisti e perché le loro vite non sono pure. La caratteristica però più pericolosa di questi uomini, tuttavia, è che affermano di essere Dio e di parlare a nome di Dio. In Geremia, Dio disse a Geremia di avvisare il popolo dicendo: cose spaventevoli e orribili si fanno nel paese. I profeti profetizzano bugiardamente e i sacerdoti governano agli ordini dei profeti, e il mio popolo ha piacere che sia così. Per Dio questo era spaventevole e orribile. Paolo mise in guardia i cristiani di Efeso, l'avevamo studiato qualche mese fa, in merito al fatto che nella chiesa di Efeso si sarebbero introdotti e alcuni di loro avrebbero fatto deriva trasformandosi in lupi rapaci. Paolo in tante delle sue epistole denuncia questi aspetti, In Seconda Corinzi dice che c'erano persone sviate dalla semplicità e dalla purezza della devozione a Cristo. In Galati, che stiamo studiando con Michele, dice che in Galati si stava già annunciando un Vangelo diverso. Sovvertivano il Vangelo di Cristo. E Paolo dice che questi uomini dovevano essere anatemi, maledetti. Paolo scrive in Prima Timoteo: lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e dottrine di demoni. Pensate, quando Paolo scrive a Timoteo, Imeneo e Alessandro, due pseudo credenti, avevano già fatto naufragio riguardo alla loro fede e altri li avrebbero seguiti. Una delle realtà più spaventose in tutta la scrittura è che alcuni che pensano di essere salvati spiritualmente invece saranno persi per l'eternità. Pensando di essere sulla via stretta, sono in realtà sulla via larga della religione che porta alla distruzione. Un giorno, come vedremo, sentiranno dalla voce di Gesù: io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me. Un albero marcio non produrrà buoni frutti. Le azioni e le vite di questi uomini sono le indicazioni che dicono se sono alberi buoni o cattivi. Ci sono molte persone religiose là fuori e sembrano così autentiche, possono dire anche di affermare di essere cristiani, ma non è nella pratica della religione o l'essere sinceri che è il segno del vero cristiano. La vera distinzione è: stanno inseguendo la loro idea di religione o Dio stesso? Questa è un'affermazione scioccante e sorprendente fatta da Gesù. Gesù ammette che ci sono molti falsi profeti e diranno cose meravigliose e faranno anche cose impressionanti. Pensate che in Atti, in Atti abbiamo registrato nel capitolo 19 di esorcisti ebrei che usavano il nome di Gesù per compiere le loro arti. In sostanza affermano di essere seguaci di Gesù, ma non lo sono. Ciò che Gesù sta dicendo è che se un uomo usa il suo nome su false pretese, verrà un giorno in cui ci sarà la resa dei conti e i motivi saranno esposti e saranno espulsi dalla presenza di Dio. Questa illustrazione dei due alberi ci porta a riflettere a quanto apprestiamo attenzione alla possibilità di seguire un falso profeta. Un falso profeta, pensate, si può nascondere dietro un pulpito, ma anche dietro un libro. Abbiamo molti libri nelle librerie cristiane che non sono per nulla buoni. La domanda è: tu e io stiamo seguendo la verità o siamo sotto un inganno? Ma poi Gesù usa un'altra illustrazione, quella delle due religiosità. Al versetto 21 dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattore. Come detto, questo è un passo terribile. Esiste un giorno nel quale molti scopriranno di non aver percorso la strada giusta. Sebbene gridino Signore, 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 Signore e vantano delle grandi opere, Gesù esprime su di loro un giudizio angosciante. Quel giorno si riferisce al giorno del giudizio, quando viene stabilito l'ingresso nel regno dei cieli. E pensate, una falsa professione di fede durerà fino a quel momento. I versetti dal 21 al 23 sono un terribile avvertimento. Le dichiarazioni di fede più ortodosse non hanno alcun valore agli occhi di Dio se non si traducono in una concreta obbedienza alla sua volontà. Cioè, in pratica, con le labbra si può professare a gran voce la fede a Dio e persino invocare Gesù come Signore eppure al tempo stesso essere ribelli alla sua volontà con i pensieri, con le parole e le azioni. Non è sufficiente semplicemente ascoltare la chiamata di Gesù e persino rispondere con una raffica di buone azioni. Piuttosto dobbiamo costruire una vita su solide basi che combini un autentico impegno con Cristo, con perseverante obbedienza, perché il giudizio è nel futuro di tutti. In sostanza è che possiamo apparire come buoni cristiani, possiamo anche pensare di essere dei buoni cristiani, eppure non essere in comunione con Cristo. L'ingresso nel regno dei cieli è garantito, secondo le parole di Gesù, a chi fa la sua volontà. Esistono perciò cristiani che sono ribelli a Dio nonostante le apparenze e non hanno una vera relazione con Gesù. Il fatto che Gesù non li abbia mai conosciuti non significa che Gesù non abbia consapevolezza della loro esistenza. Conoscere ha a che fare con una relazione intima. Gesù infatti nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 dice che Gesù conosce le sue pecore. Pensate, il sermone sul monte non è pensato per creare consenso sulla gente, non è pensato per essere ammirato, ma è pensato per essere obbedito. L'accettazione non dipende dalla professione di fede e né dall'attività apparentemente cristiana, ma dal fatto che Gesù li conoscesse. Quindi questo è un contrasto tra la persona religiosa impegnata e coloro che fanno la volontà del Padre. I religiosi sono stati ingannati e ingannano e sono disobbedienti alla verità. E infine passiamo all'ultima illustrazione, quella delle due basi per la propria fede. Dal versetto 24 Gesù dice: «Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande». I fiumi in Palestina avevano carattere molto stagionale, in pratica il flusso dell'acqua era determinato dal scioglimento delle nevi nel periodo primaverile soprattutto. E con le piogge autunnali potevano arrivare delle piene improvvise. In Israele chi costruiva una casa doveva tenere in considerazione l'andamento di questi fiumi. C'erano molti fiumi in estate che si ritiravano e che con le loro piene avevano formato delle pianure che apparentemente sembravano molto che favorivano la costruzione dei posti molto adatti, e un uomo che non avrebbe pensato al futuro, un uomo miope che non teneva in considerazione della natura di questi fiumi, avrebbe potuto costruire la sua casa sul letto inaridito di un fiume e quando sarebbe arrivato poi la stagione delle piene la sua casa sarebbe stata spazzata. Pensate, Gesù, sappiamo che era un falegname, chissà che non abbia attinto dalla sua esperienza anche questo modo pratico di presentare una verità spirituale. E in questa illustrazione abbiamo due tipi di persone, c'è un saggio e c'è uno sciocco. C'è un'azione che il giusto compie, corrisponde, è un uomo prudente, ed è contrapposta all'azione dello stolto, che invece dimostra che le sue scelte sono state azzardate e inefficaci. Entrambi, al versetto 24 e 26, è interessante, ascoltano. Entrambi conoscono le cose giuste. Tutti e due Gesù dice che hanno ascoltato le sue parole. Ma entrambi costruiscono, entrambi hanno fiducia che le loro case rimarranno, ma la fiducia di uno è riposta nel Signore, mentre l'altro è riposta su qualcos'altro. Entrambi sembrano costruire nella stessa posizione, perché è evidenziato dal fatto che vengono colpiti dalla stessa tempesta. In un certo modo potrebbero essere frequentare anche la stessa chiesa, lo stesso studio biblico e avere molte cose in comune. Entrambi hanno costruito lo stesso tipo di casa, sono molto simili, e la singola differenza è una differenza che non colpisce gli occhi, l'esteriore. È una differenza impercettibile ma eternamente significativa. Solo uno dei due ha obbedito, si è lasciato in un certo modo convincere e istruire e guidare. Indipendentemente dalle somiglianze osservabili, questa decisione di costruire secondo le parole e su questa solida base determina il suo destino eterno. Gesù dice che chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica. Queste mie parole si riferisce all'intero sermone che Gesù ha fatto. Perciò collega questa scena di giudizio a quel giorno che dovrà arrivare. Come detto, c'è un uomo saggio, premuroso, prudente, che prende le indicazioni del suo padrone. L'uomo stolto invece risulta stupido e sottovaluta le direttive. Abbiamo una roccia nella quale che è posta in contrapposizione alla sabbia. La roccia fornisce un appoggio sicuro, una sicurezza che non viene spostata o scossa da nulla, mentre la sabbia invece è qualcosa di instabile e basta semplicemente del vento per portarla via. Cosa rappresenta la sabbia? Erano i religiosi di allora. La sabbia illustra le opinioni, le speculazioni, gli standard umani degli uomini che cambiano continuamente. Reagiscono alla popolarità e si adattano. Per quanto riguarda i farisei, la purezza del cuore e l'integrità del comportamento non era la loro preoccupazione. La loro preoccupazione era solo l'immagine. La roccia invece è simbolo delle parole di Cristo, queste mie parole, cioè la scrittura. Ecco chi sono veramente i cittadini del regno, coloro che ascoltano le sue parole e le mettono in pratica. Ascoltare e mettere in pratica i detti di Cristo significa astenersi dai peccati che proibisci e obbedire a ciò che richiede. I nostri pensieri, affetti, le nostre parole, azioni, il carattere delle nostre menti e il tenore della nostra vita devono essere conformi al Vangelo di Cristo. Questo è quello che richiede Gesù. Sono una luce per i nostri, non solo per i nostri occhi, ma per i nostri piedi, e sono progettati non solo per informare le nostre menti, ma per riformare i nostri cuori e le nostre vite. Da questa illustrazione dobbiamo comprendere che non è sufficiente ascoltare i detti di Cristo, capirli, ascoltare e magari ricordarli, ascoltarli e parlarne. Dobbiamo ascoltarli e viverli. La conoscenza deve diventare azione, la teoria deve diventare pratica, la teologia deve diventare vita. È inutile andare da un medico se non seguiremo la sua cura, o andare da un esperto se non seguiremo i suoi consigli. Pensate, secondo questo passo ci sono persone che ascoltano le parole di Cristo e non le obbediscono. La loro religione riposa nell'ascolto e non va oltre, e quindi si ingannano. Il seme viene seminato ma non arriva mai a dare frutto. Sono a loro agio nel conoscere Cristo, ma non allineano i loro desideri e la vita all'obbedienza a Lui. Ascoltano la parola e la riconoscono come parola di Dio, ma credono erroneamente che semplicemente conoscerla e riconoscerla sia sufficiente per piacere a Dio e garantire loro un posto nel suo regno. Ezechiele, che abbiamo studiato, incontrò questo tipo di follia. Vengono da te come uno che sente una bella canzone d'amore, ma non ascolta, in fondo non mettono in pratica nulla. La pioggia, il vento e l'inondazione descrivono il giudizio di Dio. Non sono le difficoltà della vita che possiamo incontrare. Gesù userà ancora una volta sul finire di questo Vangelo, al capitolo 24, userà la tempesta come illustrazione del giudizio che si sta scatenando, richiamando il ricordo al fatto che ai tempi di Noè il diluvio ha portato questo giudizio sul mondo. La cittadinanza nel regno è come una casa solida su una base solida, che nulla al di fuori può scuotere o distruggere, perché è fondata sulle parole di Gesù. È interessante come le persone hanno reagito a questo sermone. Al versetto 28 di Matteo scrive, commenta, che quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Nessun insegnante ebreo, a parte Gesù, poteva rivendicare tanta autorità per le sue stesse parole. Tale autorità era riservata alla legge stessa. I capi religiosi derivavano la loro autorità soprattutto dal basarsi dalla tradizione di qualcuno. Invece Gesù faceva appello costantemente alla sua autorità. Le parole di Gesù sono chiare, sono trasparenti, sono cristalline, limpide, e le sue parole fluivano dalla sorgente della vita divina che era in lui. Il contrasto di Gesù con gli insegnanti della legge ci ricorda quello che abbiamo già studiato nel Sermone sul Monte, quando diceva ma quanto tradizione avevano aggiunto i farisei con «ma io vi dico». Gesù agiva con la propria autorità e nel proprio nome. Ma alla fine questa gente si è solo stupita del suo insegnamento. Non sappiamo, tutta questa folla, cosa è rimasto di tutte queste parole. Potremmo forse azzardare a dire poco, visto il poco successo che di seguito che Gesù ha avuto nella sua vita. Il punto è non cosa ha fatto questa gente che ha sentito, ma cosa faremo noi oggi con questo uomo di Galilea. Tale autorità richiede una risposta. L'abbracceremo e lo seguiremo? Gesù chiamava al pentimento anche per tutte le parole dette, alla quale deve seguire un'ubbidienza pratica. La domanda è: cosa frena la nostra vita cristiana? E forse a cominciare dal nostro cuore, che il nostro cuore ci mostra una via più ampia e più larga, e siamo già noi per primi dei falsi profeti. Questo sermone ci porta al Signore, ai piedi del Signore, a pentirci e a decidere. Entrate per questa porta. Solo una persona stolta ascolta le parole di Gesù, le riconosce, si entusiasma e poi non le mette in pratica. Entra nella porta stretta e cammina nella via angusta che conduce alla vita. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti quest'oggi perché in tutto questo tempo, in questi mesi, ci hai portato a considerare la meraviglia di questo sermone. E Signore, questo sermone effettivamente non racchiude ambiti nobili per gli uomini, non è possibile viverlo e, come detto spesso, neanche lo vogliamo vivere. Abbiamo bisogno, Signore, veramente di un rinnovamento profondo per essere all'altezza di quanto Tu proponi. E, Signore, sappiamo che la salvezza non è per opere, ma è per grazia. Eppure, al tempo stesso, Signore, per coloro che Tu chiami, per coloro che riconoscono Cristo come Signore e Salvatore, queste parole ci portano a riconsiderare le Tue parole e a portarle nella propria vita in maniera pratica. Una vita vissuta, Signore, non per seguire delle regole umane, ma per spogliarci, Signore, dal peccato che continuamente Ti offende e vivere una vita che porti gloria al Tuo nome. Signore, quest'oggi siamo messi di fronte a queste parole. Questi non sono propositi di un anno, propositi che dimentichiamo facilmente, ma parole eterne e che, per le quali, Signore, Tu ci chiami a prenderle in considerazione per il resto dei nostri giorni. Signore, Ti chiedo che ognuno di noi possa riflettere attentamente su quale reazione queste parole inducono i nostri cuori a reagire. Vogliamo ringraziarti, Signore, per questo tempo, in Cristo Gesù. Amen. Amen.